non credo di poter maneggiare questo. Sì, sì, ma sto bene così. Dunque, anzitutto grazie per questa assegnazione. Io temo di essere assolutamente, di non averla assolutamente meritata, anche perché io faccio un'altra professione, sono un matematico, no? Oggi un divulgatore, matematico in pensione, no? Quindi un divulgatore, e scrivo di politica, ma soltanto così per divertimento mio, non di tanti altri, devo ammettere, no? Mi dispiace anzitutto di non essere venuto lo scorso anno, perché mi era stato chiesto se potevo venire appunto a prendere il premio, ma io ero via per qualche viaggio, quindi non sono venuto e ho perso l'occasione ovviamente, no, di incontrare Maurizio. Per il resto non mi sono stupito, diciamo così, dell'assegnazione del premio, anche perché le posizioni che ho preso a volte in pubblico non sono proprio maggioritarie, diciamo così, no? Quindi mi immagino che non ci siano troppe persone, no, a cui un premio di questo genere può andare. Anche se devo dire che sono... Quanto devo parlare, se tu posso parlare? Quanto devo e quanto posso? No? Ci sono il minimo e il massimo. No, solo per non farvi stare in piedi, però, altrimenti no. Ah sì, appunto, è quello che dicevo, no? È quello che dicevo. Dicevo che forse viviamo in un mondo che da questo punto di vista, cioè delle problematiche che sono state toccate stasera, cioè sionismo o antisionismo e semitismo o antisemitismo, che in genere appunto vengono fatti andare insieme, nel senso che coloro che si considerano, si dichiarano antisionisti, nel senso preciso di non essere d'accordo con la politica del governo di Israele, e poi automaticamente o quasi venivano tacciati di antisemitismo. In Italia, per esempio, c'è stato un Presidente della Repubblica, l'unico che ci ricordiamo per chi ha la memoria corta, perché naturalmente è stato lì quasi 9 anni, no, quasi 10 anni, che era napoletano, che ad un certo punto ha cominciato effettivamente pure lui a dire in pubblico che l'antisionismo e l'antisemitismo erano coincidenti. Ci sono organizzazioni, qualcuno di voi forse conosce per sua disgrazia Informazione Corretta, non so se qualcuno ha mai sentito, no, questa cosa. Io la conosco bene perché regolarmente, ogni volta che mi tocca scrivere qualcosa, mi tocca, che sono toccato e dunque scrivo qualcosa che mi ha toccato, invariabilmente ricevo insulti anche abbastanza pesanti. Devo dire la verità che io non sono però uno specialista, diciamo così, del Medio Oriente, perché ricevo insulti altrettanto pesanti anche quando, per esempio, critico la religione, in particolare quella cattolica, perché quella è che abbiamo qua, no? Quindi io dico semplicemente quello che penso, e spesso trovo anche che le cose che dico sono abbastanza banali, cioè non sono una persona particolarmente originale che se ne esce con qualche teoria strampalata che nessuno ha mai visto e dice guarda questo che cosa pensa, no? Cioè spesso dico cose che appunto dal mio punto di vista mi paiono delle assolute banalità, ma dicevo viviamo in un tempo interessante perché come vi sarete accorti e presto ce ne accorgeremo probabilmente in maniera più concreta, c'è una nuova presidenza negli Stati Uniti, Trump, e tra i pochi vantaggi che io vedo in questa presidenza, perlomeno uno lo vedo, ed è quello che questa equazione tra antisionismo e antisemitismo dopo la presidenza Trump non è più possibile, no? Per un motivo molto semplice, no? Perché alla Casa Bianca ormai sono stati non solo sdoganati, ma sono stati fatti ministri, ufficiali, consiglieri del Presidente, persone che erano ben note anche tra i giornali e l'intelligenza americana come sionisti antisemiti. Questa è una cosa abbastanza interessante, perché uno in particolare, che possiamo fare i nomi perché sono ufficiali, no, ormai, che si chiama Steve Bannon, che è appunto l'eminenza grigia, diciamo così, della politica di Trump, e prima di lasciare la scorsa estate, credo nell'agosto 2016, il suo lavoro, di cui adesso dirò due parole, per andare a dirigere la campagna presidenziale di Trump, lavorava appunto in un'agenzia di stampa che si chiamava si chiama tuttora Breitbart News, che era stata fondata, come dice il nome, da un signore che si chiama Breitbart, che era un ebreo, adesso è morto, no? Era stata fondata come un'associazione di stampo prettamente sionista, diceva di essere pro Israele senza rimorsi, no? Come a volte si dice, no? In inglese, no? Ma il New York Times, che non è un giornale particolarmente rivoluzionario, no? Credo, no? L'ha definita più di una volta, no? Come semplicemente una macchina per diffondere notizie spesso false, ma comunque, no? Che hanno un'impronta razzista e antisemita. Ora, questo è interessante, no? Che a prima vista potrebbe sembrare un'assurdità che un ebreo possa essere antisemita, no? Ma tanto per cominciare, è stato citato il progetto antico del sionismo, anche Herzog, quando ha cominciato l'idea del sionismo, da giovane, no? Si sa che Herzog era antisemita, perché il semitismo, no? È una realtà, no? Molto variegata, no? E quindi ci sono differenziazioni all'interno. Per esempio, ci sono molti ebrei che invece appunto vengono definiti come antisemiti da coloro che invece sono sionisti. La cosa complicata, perché bisogna naturalmente tenere, no, un po' saldi i fili delle denominazioni. Faccio due nomi, uno dei quali lo conoscete benissimo perché ha preso anche lui questo premio qualche anno fa, ed è Moni Ovadia, il quale è ebreo appunto, no, di nascita, e uno degli esponenti più noti della cultura ebraica in Italia, con i suoi spettacoli, con le sue storie ebraiche, no? E così via, e che regolarmente Informazione Corretta e altri organismi del genere accusano appunto, no, di antisemitismo, che in quel genere però è semplicemente un sinonimo di essere traditori. Cioè dire: tu sei un ebreo, non dovresti avere certe posizioni, no? Sei contrario a quelle posizioni, dunque sei un traditore, e allora ti chiamiamo antisemita. E un altro è un'altra persona che non posso dire che sia mio amico, ma comunque che ho conosciuto bene, che ho intervistato varie volte e al quale mi ispiro spesso, che è Noam Chomsky. Anche lui negli Stati Uniti, di origine ebrea, anche lui considerato, no, esattamente come Moni Ovadia, antisemita, e che invece ormai, no, appunto non può più essere considerato così, perché questa presidenza ha cambiato un po' le carte in tavola. Ora, la cosa interessante però è che si è creato immediatamente un asse politico, l'avrete notato, tra Trump da una parte e Netanyahu dall'altra, no? E si è creato soprattutto quando Trump ha cominciato a parlare di muri. Il muro famoso, che non si sa se si farà, o meglio se sarà completato, perché poi molti non sanno che il muro tra il Messico e gli Stati Uniti già esiste, una buona parte di questo muro, ed è stato fatto da Clinton, che non era poi Trump, quindi anche lì noi forse l'America non la conosciamo poi così bene. Ci sono spesso dei maquillage che i presidenti usano o cambiano a seconda delle amministrazioni, ma poi sotto sotto, quando si parla di politica estera, i presidenti americani sono quasi tutti, no, allineati, no, in certe direzioni. Ma quando Trump ha cominciato a parlare del muro, ci sono state ovviamente, no, reazioni di vario genere. Quella che mi piace citare, e forse a qualcuno non piacerà, perché poi appunto, come dicevo, non ci sono soltanto certi aspetti che mi interessano, ma anche altri. La prima reazione è stata quasi un anno fa, era febbraio credo, quando Papa Francesco se ne andò in Messico, no? E dal Messico disse per l'appunto che chi fa muri, chi pensa di ergere muri, non è un cristiano, perché i cristiani devono fare ponti. Notate che lui si chiama Pontefice, no? Sapete che il pontefice nella Roma antica era l'addetto ai ponti, no? Lui, anzi, ce n'erano tanti ovviamente, perché a Roma c'erano tanti ponti, no? C'erano tanti pontefici, ma ce n'era uno soprattutto che si chiamava il Pontefice Massimo, no? E il titolo del Papa da molti secoli ormai è proprio quello, no? È mutuato di lì, no? Quindi lui parlava pro domo sua, no? Ma Trump, che è una persona, e questo dicevo è uno dei pochi vantaggi della presidenza di Trump, no? Che è una persona politicamente scorretta, anzitutto dice cose che non bisognerebbe dire, perlomeno, no, in pubblico, e dice probabilmente anche quello che pensa, no? Questo è un problema suo, no? Ma comunque, no? Però nel caso di Papa Francesco, no, disse una cosa che a me aprì il cuore, perché disse: ma io sono stato in Vaticano, mi sembra che il Vaticano sia circondato completamente da mura, no? Ora dice, se uno non è cristiano, perché erge muri, no? E si chiude, no, all'esterno, dico, quello è l'ultima persona che deve parlare, no? Ora, questo è molto interessante. Perché certo si dice, ma quelle sono le mura leonine, no? Sono state fatte perché c'erano i saraceni, no? E hanno tenuto fuori nel corso degli anni, no? Tanti invasori, e purtroppo anche i bersaglieri alla fine, che non sono andati oltre, no? E non hanno fatto quello che avrebbero dovuto fare invece in realtà, no? E chiudere, ah, vedo che però qualcuno di voi qua così, no? Però se voi provate oggi ad andare in Vaticano, no, e andate a cercate di penetrare queste mura, no, che sono lì semplicemente metaforiche, no, come sembra quando se ne parla, no, e beh, ovviamente venite fermati, no? In Vaticano non si può assolutamente entrare, non c'è nessun immigrato clandestino nel Vaticano. Sarebbe interessante piantare tante tende, no, in questi bei giardini dove passeggiano i papi emeriti o i cardinali, no, e così via. E invece quello è effettivamente un esempio di uno Stato, no, che si è chiuso dentro un muro, no? E che tiene fuori tutti quelli che non vuol fare entrare dentro. Certo, poi una volta ogni tanto 5-6 poveretti, no, vengono fatti entrare, tutti i giornali ne parlano, no, grandi titoli e così via, no? Ma questa non è l'accoglienza. L'accoglienza di Papa Francesco è: voi dovete accoglierli. Sì, grazie, va bene, ma è che è comodo dire voi, no? Cominciate a farlo voi, no? Se invece siete pontieri o pontefici, no? e cristiani, no? Ma questo è una cosa soltanto così, no? Parentetica. La cosa interessante è che nella sua prima intervista da presidente, credo che fosse il, se ben ricordo, 25 gennaio, Trump ha detto chiaramente che dice: ma io mi ispiro al muro di Israele. Cioè Israele ha fatto questo muro ormai credo una quindicina di anni fa, è cominciato nel 2002, no, se ben ricordo, e è stato poi naturalmente, no, ampliato e continuato, e Netanyahu dice che è suo appunto, no, oggi questo muro, e dice: guardate come ha perfettamente funzionato. Quindi si è creato questo asse, e Netanyahu ha risposto dicendo: hai proprio ragione, no? Cioè, non so se avete visto questo tweet che ha fatto il giorno dopo di questa intervista, no? Dicendo a Trump: è vero, dice, io ho fatto il muro, ha funzionato perfettamente, mi sembra un'ottima idea, no? Fare anche un muro sul Messico, anzi, visto che magari, no, abbiamo esperienza, possiamo venire, no, a farvi vedere come si fanno queste cose. Questo è molto interessante, no? Perché lega in un qualche modo un capo di Stato, un presidente del Consiglio come Netanyahu, che bene o male appunto, no, con l'idea dell'antisemitismo è difficile criticare, lo lega a uno come Trump invece, che in Europa per esempio, no, viene considerato una specie di Hitler, no? E questo credo che provocherà qualche problema probabilmente a Israele. Quindi d'ora in poi probabilmente questa equazione tra antisionismo e antisemitismo non sarà più così facile istituirla. Tra l'altro io sottolineo spesso quando scrivo, raramente, ma quando scrivo raramente di argomenti politici, ma spesso quando ne scrivo, no, sottolineo questo fatto, che la parola semitismo è un po' come la parola americani. Gli americani amano considerarsi americani, ma in questa frase c'è un'ambiguità di fondo, no? Perché nella prima accezione la parola americano significa statunitense e nella seconda significa quello che significa, cioè americano appartenente al continente americano. Questa è una confusione che gli Stati Uniti hanno fatto fin dall'Ottocento con la famosa dottrina Monroe, che diceva l'America agli americani. Naturalmente la dottrina era fatta nel senso di, doveva essere intesa nel senso che le potenze europee o altre potenze non dovevano entrare e mettere il naso nella politica, per l'appunto, del continente americano. Ma poi immediatamente, probabilmente anche quando è stata concepita dal presidente Monroe, in realtà la dottrina significava semplicemente l'America agli americani, nel senso di il continente americano agli Stati Uniti, no? È questo che significa. Ora il semitismo è esattamente la stessa cosa, perché gli ebrei non sono affatto gli unici popoli semiti, nella lingua, nella cultura, no? E così via, no? E in fondo, no? Gli arabi sono anch'essi, no, semiti. E allora, secondo me, quando oggi si parla di antisemitismo, cioè non si può riferirsi soltanto a un'attenzione o un comportamento verso gli ebrei, no? O gli israeliani poi in particolare, ma secondo me è antisemitismo puro e semplice quello che è oggi l'atteggiamento che l'Occidente ha nei confronti nemmeno degli arabi, perché poi la confusione è grande, ma ormai in realtà è verso gli islamici più in generale. Quindi quello che in Occidente, anche noi, molti di noi, non probabilmente no, in questa, anzi sicuramente no, in questa sala, ma anche in Italia intendo, no, in Europa e soprattutto negli Stati Uniti, no, quando si dice no, che dobbiamo fermare gli islamici, come se l'islamico adesso fosse no, l'equivalente di terrorista no, di, o appunto no, di popolo da estromettere, come Trump sta cercando di fare, e beh, questo è antisemitismo. L'antisemitismo, tra l'altro, è una caratteristica costante della politica e dei sentimenti europei, solo che cambia a seconda dei momenti storici, a volte viene indirizzato effettivamente nei confronti degli ebrei, perché per esempio in Russia nell'Ottocento, oppure anche nel Novecento ovviamente, e in Europa nella prima metà del Novecento, non c'è dubbio che l'antisemitismo fosse quello, no? Che significasse avversione, che tipo poi di avversione si è visto durante la guerra, la seconda guerra mondiale, nei confronti degli ebrei. Ma nella seconda metà del Novecento, soprattutto gli ultimi decenni, e nella prima parte del 2000, antisemitismo secondo me oggi significa questo, lo stesso tipo di avversione che si aveva appunto nei confronti degli ebrei prima, no? Adesso è indirizzata nei confronti degli islamici. Quindi anche questa è una parola che deve essere considerata con attenzione. Ora parlavamo di Trump, cioè di chi sta alla Casa Bianca, ma ci sono stati anche altri presidenti. Uno che viene ricordato raramente perché si considera la sua parabola anzitutto corta, perché è durata solo 4 anni, anche sfortunata, è Jimmy Carter. Ora Jimmy Carter per esempio è un presidente americano che è statunitense, vedete che pure io no? ci casco, no? È un presidente statunitense che ha avuto nei confronti della Palestina e dei trattati di pace, o perlomeno dei tentativi di trattati tra Israele e la Palestina, un atteggiamento completamente diverso da quello di tutti gli altri presidenti, compreso Clinton per esempio. E Carter per esempio ha scritto 10 anni fa un libro che non è mai stato tradotto in Italia, tra l'altro questo è interessante perché si traduce qualunque cosa, no? che arriva dal continente nordamericano, ma questo non è stato tradotto, e questo libro si chiama Palestina, pace e non apartheid. Cioè nel titolo compare la parola apartheid. Se voi andate in rete ovviamente, anzitutto trovate il libro, che è un libro interessantissimo perché spiega anzitutto il suo impegno nel tentativo di mettere insieme i leader palestinesi e i leader israeliani, ma dice anche, è del 2006 il libro appunto, no? Quindi viene dopo gli accordi che erano stati proposti da Barak ad Arafat, e Carter dice molto chiaramente, no? Espressamente, che dice che Arafat non avrebbe mai potuto firmare un tipo di accordi di questo genere, perché erano accordi completamente ingiusti. Questo arriva da un presidente degli Stati Uniti, no? Quindi questo è significativo. Qual è stata la reazione del pubblico e negli Stati Uniti più in generale dei media nei confronti del libro di Carter? Antisemitismo naturalmente, no? Perché anche lui, no? Anche un presidente degli Stati Uniti, che in fondo, no? Non potrebbe, non dovrebbe, no? essere, o perlomeno fino a Trump, ma per altri motivi, no? Essere considerato antisemita, ciò nonostante si è preso pure lui, no? questo genere di critiche. Ovviamente non è Carter il modello a cui Trump si ispira. Qual è il modello? Beh, lui l'ha detto in quell'intervista che vi consiglio di andare a vedere perché è molto interessante, dura una 40 minuti, ma dà un'idea, no, di che cosa potrà essere questa presidenza e soprattutto i prossimi 4 o 8 anni, no, negli Stati Uniti. Lui dice che ha tutt'altro modello, non parla di Carter ovviamente, no? Che non esiste, non credo nemmeno che l'abbia mai sentito nominare, ma parla di un presidente invece che è degli inizi dell'Ottocento, molto più interessante, quello l'ha sentito nominare, no? Che si chiama Andrew Jackson. Jackson fu presidente dal 1829 al 1837, come durano 8 anni, e il motivo per cui Trump si sente in sintonia con questo presidente, e gli è stato fatto notare appunto che in fondo è il suo alter ego, no? Ce ne sono due, un paio di motivi. Il primo è perché la campagna elettorale che ha portato Trump alla presidenza, che si dice no, non si era mai vista una campagna del genere, invece si era vista, solo che si era dimenticata, ed era la campagna che Jackson aveva combattuto, no? Contro il precedente presidente, che si chiamava Adams, che era durato solo appunto 4 anni. Una campagna che è stata così terribile, no, dal punto di vista degli insulti anche personali, che la moglie di Jackson è morta di crepacuore dopo l'inaugurazione. Quindi io auguro a Melania, no, che faccia, no, faccia attenzione, no, perché potrebbe finire male, no? Quindi questo è il primo parallelo, no? Un presidente che è arrivato alla presidenza, no, facendo appunto, no, una campagna, no, veramente vicious, questo è l'aggettivo, no, che si usa per descriverla in inglese. E il secondo motivo per cui Jackson è l'alter ego di Trump è perché per due tipi di politiche che poi lui ha implementato in quegli 8 anni della sua presidenza. Il primo tipo di politica è economica, no? È un protezionismo radicale con enormi tasse sulle importazioni, che è esattamente quello che Trump sta proponendo, l'avete visto, no? Per esempio i costruttori di automobili, no? E così via. E il secondo, e qui diventa interessante anche la cosa, è che Jackson è stato il presidente degli Stati Uniti che ha in realtà deportato dalla Florida, in particolare, gli indiani. E insomma, se questo è il modello, no, e poiché l'atteggiamento di Trump nei confronti da una parte degli islamici e dall'altra parte dei latinoamericani, ovviamente, che ha già minacciato più di una volta, sembra addirittura direttamente al presidente del Messico in quella famosa telefonata che è stata trascritta in 2 o 3 modi diversi, quindi non si sa bene che cosa abbia detto, però sembra che appunto abbia minacciato addirittura interventi armati. Ecco, questa è la presidenza che ci troviamo di fronte ad affrontare, o meglio, semplicemente, no, a subire. Io non è che abbia altro da dire, no? Se non appunto il fatto che oggi quest'idea, no, dei muri, no, ha accomunato perlomeno 3 tipi diversi di realtà, e dovremmo ricordarceli quando critichiamo uno di questi muri e magari ci dimentichiamo degli altri. Queste realtà sono quelle che ho citato, per l'appunto, cioè Israele, il Vaticano e il confine tra gli Stati Uniti e il Messico. Naturalmente, e qui credo che invece su questo non molti forse saranno d'accordo con me, ma lo devo dire semplicemente per onestà nei confronti di me stesso, io credo che molti dei problemi comunque derivino dal fatto che stiamo parlando in fondo del monoteismo. Il monoteismo è stranamente diviso in 3, perché se fosse mono giustamente dovrebbe essere 1, no? Ma sappiamo che i paradossi non sono di questo mondo ci sono 3 monoteismi, no? Il che significa che 2 almeno sono sbagliati, no? Perché se c'è un unico vero Dio, no? Almeno 2, no? Io naturalmente penso ovviamente 3, ma la cosa interessante e che recentemente, negli ultimi 10-15 anni, un signore, un egittologo di nome Ian Assman, un tedesco, che è un egittologo, quindi studiava la storia dell'Egitto antico, ha cominciato prima con un libro su Mosè, che si chiama Mosè l'Egizio, e poi ha sviluppato quest'idea. E secondo lui Mosè è stato l'iniziatore di un modo di vedere la religione che è un modo vicious, esattamente nel senso in cui si intendeva la campagna elettorale prima, no? Un modo sbagliato, perché le religioni prima e anche dopo, ma in altri posti, cioè non nel Medio Oriente, si sono sempre interessate del buono e del cattivo, del giusto e dell'ingiusto, no? Cioè della morale, dell'etica, no? La differenza essenziale che Mosè ha portato nelle religioni, e che poi gli altri monoteismi ovviamente hanno ereditato, è quello invece del vero e sbagliato. Il mio Dio è vero e il tuo invece, no, è falso, gli dèi falsi e bugiardi. Ora, finché ce n'era uno di monoteismo, insomma, certo non è andata bene in Palestina lo stesso, perché se voi leggete il Pentateuco e poi i libri successivi, in particolare Giosuè, vedete come, perlomeno dal punto di vista mitopoietico, Israele si rappresentava la conquista della Terra Santa, con Dio al nostro fianco, come direbbe il premio Nobel per la letteratura di quest'anno, no, Bob Dylan, cioè with God on our side, no, e così via. Quando è arrivato Gesù Cristo, si dice, ma Gesù Cristo era diverso, niente affatto, perché anzitutto Gesù Cristo diceva, io sono la verità, cioè era lui direttamente la verità. Sapete, conoscete quell'episodio del Vangelo in cui Gesù Cristo, in condizioni in cui non poteva fare tante battute, no? Cioè di fronte a Pilato, no? Ripeté le cose che diceva appunto, no? E disse, io sono la verità e la vita, no? E Pilato gli chiese, che cos'è la verità? E poi dice il Vangelo, girò i tacchi e se ne andò senza aspettare la risposta, perché Pilato era un romano, i romani non si interessavano di verità ovviamente, no? E infatti avevano un pantheon estremamente variopinto, ogni volta che conquistavano degli stati semplicemente annettevano gli dèi delle altre nazioni, non avevano un approccio confrontazionale nei confronti della religione, come invece aveva Mosè. Ora Mosè è un personaggio interessante perché ovviamente andando a leggersi il Pentateuco, no, esce fuori questa figura. Durante la guerra mondiale, credo fosse il 43, ma comunque in quegli anni lì la guerra non era finita, poiché Hitler aveva cominciato a dire che ce l'aveva con i 10 comandamenti, no, e con la legge mosaica, allora ci fu un intellettuale che decise di contrattaccare questa visione, perlomeno con un libro, in cui chiese a 10 intellettuali di fare un capitolo ciascuno sui 10 comandamenti e chiese a Thomas Mann di fare un'introduzione. E Thomas Mann, che aveva già scritto quel suo famoso tomone, il romanzo di 2000 pagine, Giuseppe e i suoi fratelli, disse, vabbè, allora faccio un breve romanzo su Mosè, no? Solo che lesse, evidentemente, non aveva letto, no, la parte successiva del Genesi, no? Non aveva letto la storia di Mosè. E se voi leggete questo romanzo che si chiama La legge, questo è tradotto in italiano, quindi non anche perché nessuno se ne accorda, Mosè viene presentato praticamente, forse un po' eccessivo dirlo così, ma Assmann in uno dei suoi articoli lo dice effettivamente in questo modo, viene presentato come un proto-nazista. Nel senso che il modo in cui ha organizzato l'esodo, ha organizzato il popolo ebraico, ha deciso di pianificare la conquista militare della Palestina dall'epoca, no, della Terra Santa, no? Morgen die ganze Welt, no? Dice oggi la Germania, no? E domani, no, il mondo intero, come facevano questi? Ora, detto da Thomas Mann, no, la cosa interessante è perché Thomas Mann non era affatto delle idee dei nazisti, anzi era al contrario, era scappato dalla Germania immediatamente agli inizi del nazismo, non è più tornato in Germania, no, nemmeno dopo la Seconda Guerra Mondiale, no, nonostante, perché era andato in esilio, no, è andato poi a vivere in Svizzera, eccetera. No? E quindi la visione che lui ha del monoteismo, Thomas Mann, è simile a quella di Asma. Ma la cosa sorprendente è che molti anni prima di Thomas Mann, negli anni 20, Hitler, che faceva conversazioni con molte persone che poi le trascrivevano, non mi ricordo come si chiama questa qui, ma la trovate anche questa in rete, Hitler invece, che ovviamente non pensava che Mosè fosse un proto-nazista, no? Che ce l'aveva con Mosè, no? E con gli ebrei in particolare, pensava che fosse un proto-bolscevico. No? E infatti ci sono queste conversazioni, no? E si intitolano proprio così, no? Il bolscevismo, no? Da Mosè a Lenin. No? E allora è interessante, no? Che due visioni così diverse, no? Come quella di Thomas Mann e quella di Hitler, no? Però tutte e due quando poi si confrontano, no? Con Mosè si trovano di fronte una persona, no? Che insomma non è esattamente, diciamola così, no? In maniera un po' più soffusa, no? Non è esattamente un esempio di democrazia, diciamo, no? Ma il cristianesimo, come dicevo prima, appunto, no, nei confronti di Gesù, ha poi introiettato quest'idea di verità della religione, no? Io sono la verità, no? E poi soprattutto il problema anche di andare, mentre gli ebrei questo non ce l'hanno, bisogna dire la verità, no? I problemi degli ebrei li creano attorno, no, a Israele, cioè nella Terra Santa, come la chiamano loro, no? Ma il cristianesimo ha introdotto un elemento nuovo che è ancora peggiore, perché ha fatto diventare quell'atteggiamento un atteggiamento mondiale. E infatti, no, andate e predicate a tutte le genti significa andate a predicare questa verità, no, dovunque. E Maometto, mi spiace dirlo, e questa è la parte, no, che forse, no, non piacerà a qualcuno, ha fatto esattamente la stessa cosa. Anche lui, anche perché poi c'è un filo, non soltanto storico, ma anche teologico, no, che mette insieme i patriarchi dell'ebraismo, Gesù Cristo, che viene considerato un profeta, anche se non ovviamente il figlio di Dio o un Dio, no, e poi il Corano. E queste tre religioni, no, effettivamente, no, hanno un atteggiamento nei confronti di se stesse e dunque delle altre, no, che è un atteggiamento ovviamente, no, di confronto, no, confrontazionale. non è inclusivo, non è che c'è qualcun altro che la pensa diversamente e va bene, vuol dire che ci saranno due dei e se ce n'è un altro ce ne sono tre. No, ce n'è sempre solo uno, no? Ed è sempre il mio. E allora io concludo semplicemente con citando una persona che ho conosciuto anch'essa, non benissimo, ma comunque l'ho incontrato tante volte, e che nei confronti del popolo palestinese aveva politicamente, perlomeno, ma non religiosamente, no, aveva un atteggiamento di estrema apertura, che era José Saramago. Saramago è stato in Palestina, l'ha visitata, no? Naturalmente si è preso anche lui dell'antisemitismo, no? Dell'antisemita e così via. No? Però Saramago, mi ricordo una sera, eravamo a cena a Torino e credo che poi lui l'abbia detta più volte queste frasi, perché così succede a tutti di ripetersi, no? Ma io l'avevo sentita per la prima volta, no? Parlandovi, no? Mi disse: ah, io credo che il mondo sarebbe molto più pacifico se fossimo tutti atei. Io gli ho detto: ferma, un momento, mi sono fatto portare un foglio, gliel'ho fatto scrivere e me la tengo appesa, no, questa cosa lì nel mio studio, ma la tengo appesa perché ci credo veramente. Grazie.